Nel libro del Deuteronomio al capitolo 8. Deuteronomio capitolo 8. Dal versetto 1. Deuteronomio 8:1. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché viviate, vi moltiplichiate ed entriate ad occupare il paese che l'Eterno giurò di dare ai vostri padri. Ricordati di tutta la strada che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che c'era nel tuo cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Così egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque nel tuo cuore che come un uomo corregge suo figlio, così l'Eterno, il tuo Dio, corregge te. Perciò osserva i comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, camminando nelle sue vie e temendolo. Perché l'Eterno, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese, un paese di corsi d'acqua, di fonti e di sorgenti che sgorgano dalle valli e dai monti, un paese di frumento e di orzo, di viti, di fichi e di melograni, un paese di ulivi, da olio e di miele, un paese dove mangerai pane a volontà, dove non ti mancherà nulla, un paese dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il rame. Mangerai, dunque, e ti sazierai e benedirai l'Eterno, il tuo Dio, a motivo del buon paese che ti ha dato. Guardati bene dal dimenticare l'Eterno, il tuo Dio, giungendo a non osservare i suoi comandamenti, i suoi decreti e i suoi statuti che oggi ti do, perché non avvenga, dopo aver mangiato a sazietà e aver costruito e abitato belle case, dopo aver visto le tue mandrie e le tue greggi moltiplicare e il tuo argento e il tuo oro aumentare e tutti i tuoi beni crescere, che il tuo cuore si innalzi e che tu dimentichi il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto, luogo di serpenti ardenti e di scorpioni, terra arida senza acqua, che ti ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna che i tuoi padri non conoscevano, per umiliarti e per provarti e per farti alla fine del bene. Guardati dunque dal dire nel tuo cuore: la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze, ma ricordati dell'Eterno, il tuo Dio, perché è Lui che ti dà la forza per acquistare ricchezze, per mantenere il patto che giurò ai tuoi padri come è oggi. Ma se tu dimentichi l'Eterno, il tuo Dio, per seguire altri dei e per servirli e prostrarti davanti a loro, io dichiaro solennemente contro di voi quest'oggi che per certo perirete. Perirete come le nazioni che l'Eterno fa perire davanti a voi, perché non avete ascoltato la voce dell'Eterno, il vostro Dio. Amen. Amen. Gesù è per noi. Questo capitolo ci fa vedere chiaramente cosa Gesù rappresenta, cosa l'Iddio Altissimo, cosa Gesù rappresenta per noi. Gesù, l'Iddio Altissimo, è per noi. E in questo brano meraviglioso della parola veniamo proprio invitati dal Signore a non dimenticare, a ricordare e a praticare. Recentemente siamo stati invitati nelle recenti predicazioni dal fratello a praticare, a mettere in pratica, a non essere uditori dimentichevoli. Più avanti nel capitolo 9, al versetto 7 è scritto: ricordati e non dimenticare come hai provocato a dire all'Eterno, il tuo Dio, nel deserto. Ricordiamo, titolo delle riflessioni di questa sera è proprio ricordati e non dimenticare. Deuteronomio 9, capitolo 9, versetto 7. Ricordati e non dimenticare. E il Signore, il Padre Celeste, l'Iddio, Gesù, il nostro Salvatore, desidera proprio metterci alla prova per conoscere quello che c'è nel nostro cuore, affinché non dimentichiamo, ricordiamo cosa Lui ha fatto per noi. Dobbiamo sempre tenere a mente chi siamo. Nella parola in Geremia capitolo 17 è scritto: il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Dobbiamo ricordarci, tenere bene a mente cosa l'Iddio Altissimo ha fatto per noi. Consideriamo anche solo il fatto che siamo qui questa sera. La parola solo è pessima. Consideriamo che siamo qui questa sera. L'Iddio Altissimo, Gesù, ci ha portato qui alla sua presenza. E questo è il frutto dell'opera sua. Teniamo ben presente. C'è un mondo là fuori che è cieco, che non vede, che non conosce, che non sa, che non può neanche ricordare, perché non sa, non conosce. Lo stolto è scritto nella parola, ha detto in cuor suo, non c'è Dio. Se usciamo fuori da quella porta, parliamo con qualsiasi persona del mondo che non conosce Gesù, siamo come loro, non meritiamo nulla. Anzi, se siamo qui è perché siamo i peggiori. Siamo i peggiori. Il Signore Gesù è venuto a raccoglierci nella miseria dove eravamo, ci ha raccolto e ci ha condotti alla sua presenza, immeritevoli di tutto, ci ha condotti qui. Ricordiamo, non dimentichiamo dove eravamo, da dove veniamo. Ricordiamoci, Deuteronomio capitolo 9, versetto 7, ricordati e non dimenticare come hai provocato ad ira l'Eterno. Oh fratelli, è meraviglioso poter essere qui alla sua presenza e poter considerare cosa Gesù, quali grandi cose ha fatto per noi Gesù, è venuto ad albergare nei nostri cuori. Cristo in noi, speranza di gloria. E Mosè proprio invita gli israeliti a ripensare al lungo cammino nel deserto e a considerare i risultati che Dio aveva in vista nel sottoporli ad una tale disciplina. Oh, la disciplina del Signore. Eh sì, perché il Signore Gesù ama coloro che corregge. L'amore del Signore è la sua correzione, l'amore del Signore è la sua benedizione, l'amore del Signore è la sua gioia, l'amore del Signore è la sua pace. Ma come possiamo ricordarci dell'Eterno se i nostri occhi sono incantati e sopiti dalla calma, dalla tranquillità, della quiete? Il fratello anziano Giorgio una volta ci ricordò un detto proprio: credenti in poltrona. Ricordo ancora quella domenica mattina. Il Signore non ci vuole credenti in poltrona. Come possiamo ricordarci di quali grandi cose ha fatto nella nostra vita se siamo seduti e adagiati su una poltrona? È forse seduti in poltrona e mezzi addormentati, sopiti, che possiamo glorificare l'Iddio Altissimo in poltrona? No, il Signore ci vuole condurre e ci vuole sottoporre alla sua disciplina per umiliarci e metterci alla prova. Deuteronomio 8, capitolo 2. Per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che c'era nel tuo cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Così, versetto 3, un versetto meraviglioso da scolpire: egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. 40 anni di prova per conoscere quello che avevano nel cuore, per conoscere che da soli non potevano fare nulla e che in loro non c'era alcun bene. Nel deserto hanno provato la fame, poi è arrivata la manna. La manna era il pane che l'Iddio dava loro da mangiare, il pane di Gesù. Il suo pane, il suo dono, ogni cosa era sua. La disciplina di Gesù è quella disciplina che porta l'uomo ad avere bisogno di Gesù. Se non abbiamo un bisogno di Gesù a 360 gradi nell'intero essere nostro, come possiamo vedere il volto di Gesù? Il Signore desidera un cuore bisognoso di Gesù, un cuore bisognoso di Lui, un cuore volto a mantenere lo sguardo fisso su di Lui. La manna era una sostanza bianca, simile al seme di coriandolo. Scendeva di notte insieme alla rugiada e si posava sul terreno. Nel Salmo 127, canto dei pellegrinaggi di Salomone, è scritto: «Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno». La manna scendeva di notte e la mattina veniva raccolta. E teniamo presente che la manna era sufficiente, il raccolto era sufficiente per un giorno, dopo si deperiva, non era più utilizzabile, tranne che per il giorno di sabato, dove agli israeliti veniva fornito un quantitativo sufficiente per le due giornate, affinché il sabato non lavorassero. E gli israeliti proprio dovevano raccogliere soltanto la dose che serviva per nutrire la famiglia, circa 2,5 litri a testa, niente di più. L'eccedenza sarebbe andata male il giorno dopo, salvo quella raccolta al venerdì, che miracolosamente si sarebbe conservata anche per tutto il sabato, dato che non potendo lavorare non potevano raccogliere la manna. Il Signore proprio desidera che noi viviamo e dimoriamo in ciò che Lui è, in ciò che Lui rappresenta per noi, nei Suoi doni, in ciò che Lui ci dà. E Lui desidera che dipendiamo in tutto e per tutto da Lui. E l'esempio della manna ne è un esempio completo, un esempio chiaro circa ciò che il Signore vuole da noi. Il Signore voleva, portato il popolo nel deserto, voleva che il popolo dipendesse interamente da Gesù, affinché umiliati, messi alla prova, potessero conoscere cosa c'era nel loro cuore e affinché avessero osservato o no, per conoscere se avrebbero osservato o no i suoi comandamenti. E i Numeri al capitolo 21, versetto 5, lo leggo soltanto io, come i passi successivi. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo: «Perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua, e l'anima nostra è nauseata da questo cibo tanto leggero». Fermiamoci. L'anima nostra è nauseata da questo cibo tanto leggero. Questo dicevano, è scritto in Numeri al capitolo 21, versetto 5, dissero gli israeliti. Io consideravo, mentre leggevo questo brano, consideravo un aspetto: ma cosa ha portato il popolo di Israele a fare questa affermazione? Può un figliuolo di Dio, con lo sguardo interamente volto verso Gesù, fare un'affermazione di questo tipo? Cristo in noi, speranza di gloria, è scritto nella parola. Quando il Signore ci dovesse sottoporre un suolo duro, un terreno duro, un qualcosa un terreno duro, una difficoltà, il Signore proprio desidera che noi guardiamo a Lui. Nel momento in cui i nostri occhi sono interamente focalizzati su di Lui e l'intero essere nostro è indirizzato a Gesù, noi saremo tutt'uno con Lui. E noi non guarderemo cosa avremo tra le nostre mani, se una manna o del salmone o del caviale, ma guarderemo solo Gesù. Perciò gli israeliti, e perciò il Signore li voleva umiliare per metterli alla prova, per conoscere cosa c'era nel loro cuore, se erano capaci, in grado, se Cristo aveva talmente tanto preso possesso dell'intero essere loro, affinché loro potessero accettare e gioire di tutto ciò che il Signore mandava loro. Ma nel momento in cui qualcosa non accettiamo e riteniamo che il terreno è troppo duro, c'è qualcosa che non torna. Vuol dire che non abbiamo lo sguardo interamente fisso su Gesù. Vuol dire che c'è qualcosa che ostacola la sua opera in noi. In Esodo al capitolo 16, versetto 15, è scritto, sempre riguardo alla manna, lo leggo soltanto io: «Mosè disse: questo è il pane che l'Eterno vi dà da mangiare». Questo è il pane che l'Eterno vi dà da mangiare. Questo è il pane, ciò che Dio ha stabilito e deciso per voi. È il vostro cibo. Ogni israelita doveva cercare la manna ogni giorno di buon mattino in quantità sufficiente, operando nella raccolta di questo dono proveniente dall'alto. La manna rappresenta la parola di Dio, nutrimento dell'anima durante il nostro pellegrinaggio in questo mondo. Se guardiamo al mondo, cosa vediamo? Sofferenza, tristezza. Il mondo conosciamo il mondo, abbiamo camminato per anni nel mondo, non c'è nulla di buono nel mondo. Il mondo è pieno di odio, di malizia, di cattiveria, di odio, di malvagità, di iniquità. La manna rappresenta la parola di Dio, nutrimento dell'anima. Durante il nostro pellegrinaggio in questo mondo, quando la manna non soddisfava più, cosa si erano messi a fare gli israeliti? Si erano messi ad elaborarla, riducendola in farina, cuocendola in pentola e facendone delle focacce. Pensiamo, vieni in mente in questo momento, quando andiamo in un supermercato, no, a fare la spesa, pensiamo alla corsia delle bevande, no? Entriamo, all'inizio c'è l'acqua, poi dopo, andando lungo la corsia, camminando, iniziano ad esserci bevande più o meno colorate, succhi più o meno colorati, vini più o meno colorati e bevande di altro genere, fino ad arrivare alle bevande alcoliche, no? Ma quando l'acqua non basta più? Perché l'acqua non basta più? L'acqua meravigliosa, il dono che Gesù ha dato per noi, il nutrimento liquido che il Signore ha dato per noi. Ma l'uomo non è mai contento e percorre questa corsia lunga del supermercato fino ad arrivare in fondo dove ci sono i superalcolici, quindi bevande ultracolorate, ultraalcoliche, perché non è contento, non è soddisfatto. Questo perché il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Ma ciò che il Signore voleva, ed è scritto, ricordiamoci sempre questo versetto 2, il capitolo 8, per umiliarci e metterci alla prova, per sapere quello che c'è nel nostro cuore. Il Signore ama coloro che corregge, il Signore vuole correggere le strutture del nostro cuore affinché il nostro sguardo sia interamente preso da Gesù, innamorato di Gesù. E riflettevo su un canto che abbiamo cantato recentemente a casa, io e mia moglie, ma quando ci alziamo di buon mattino, chiediamo in preghiera a Gesù un cuore innamorato, un cuore che lo aspetta, un cuore saldo, un cuore desideroso di stare alla sua presenza, un cuore umile che si pieghi a lui, oppure ci focalizziamo solo sui nostri problemi, sulle nostre perplessità, sui nostri desideri? Perché nel momento in cui il nostro cuore non è interamente con lo sguardo fisso su Gesù, cosa è scritto nella sua parola? Non girate lo sguardo a destra e a sinistra. Quando camminiamo in quella corsia, dopo aver superato l'acqua naturale, i nostri occhi vanno a destra e a sinistra, vedono tante bevande colorate, tanti vini zuccherati, tante cose. Ma in preghiera chiediamo al Signore che ci doni un cuore innamorato di Gesù? Può un cuore innamorato rifiutare e descrivere la manna come un qualcosa di semplice, di leggero, così come fecero gli israeliti? Un cuore innamorato, un cuore che lo aspetta, un cuore saldo, un cuore desideroso di stare alla sua presenza, un cuore umile che si pieghi a lui. Oppure siamo focalizzati solo sulle nostre miserie, sui nostri problemi, sulle nostre perplessità, sui nostri desideri, perché tutto questo è di nostro, ma il cuore il Signore vuole che sia suo. Un cuore di Gesù è un cuore che non si lamenterà mai, un cuore che con gioia affronterà la distretta, affronterà il deserto, affronterà un cuore innamorato e un cuore saldo, un cuore innamorato e un cuore fermo, perché a questo punto un cuore innamorato è un cuore che non guarda null'altro che il suo proprio amato, che è Gesù, il nostro innamorato, un cuore che lo aspetta, un cuore che vuole e desidera Gesù in tutto e per tutto. È la miglior arma contro il peccato, un cuore innamorato. A quel punto non ci interesserà più il peccato, odieremo il peccato di un odio perfetto, come è scritto nella parola, quel meraviglioso salmo di Davide. Un cuore innamorato, un cuore che vede solo Gesù, che guarda solo a Gesù, che non è interessato a nulla di questo mondo, di questa terra. Un cuore sintonizzato, interamente sincronizzato su Gesù, su ciò che Lui è per noi. Cristo in noi speranza di gloria. Ma che promesse abbiamo nella parola? Quanti libri, quante promesse. La parola è piena di promesse, ricolma di promesse eterne. In Seconda Corinzi, al capitolo 11, versetti 2 e 3, è scritto: «Io sono infatti geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte, sviate dalla semplicità che ci deve essere verso Cristo. Teniamo bene a mente questi passi. Gesù desidera un cuore semplice, un cuore innamorato, un cuore completamente innamorato e abbandonato all'amore di Gesù, quell'amore perfetto. L'amore copre, scritto nella parola, una moltitudine di peccati. Il nostro innamorato, Gesù. Sapete, quando andiamo, lo riflettevo per me, è una confessione, proprio il tema, l'oggetto delle riflessioni è proprio, sono riflessioni che il Signore ha messo sul mio cuore alla luce del mio peccato, della mia personale confessione di peccato. Nel momento in cui ci accostiamo alla parola, il nostro cuore non è un cuore innamorato, ma un cuore titubante, un cuore perplesso per la situazione che stiamo vivendo, un cuore angustiato, un cuore triste, un cuore sofferente. Certo, siamo su questa terra, certamente c'è la prova e la sofferenza, ma l'amore di Gesù sconfigge e vince ogni sofferenza. L'amore di Gesù rappresenta la vittoria nella nostra vita, l'amore di Gesù. Gesù è venuto su questa terra per amore, perché ci ha amato. Conosciamo tutti quel passo, Giovanni 3,16. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Tutto ciò è stato compiuto per amore. La forza è la forza dell'amore. E se ci accostiamo alla parola e siamo angustiati, impauriti da qualcosa, che meditazione sarà? Potrà forse il Signore parlare al nostro cuore? Un cuore pieno, preso da tanti pensieri, da tante situazioni? Fratelli, abbiamo cura di custodire il nostro cuore davanti al Signore e chiediamo in preghiera al Signore un cuore innamorato, un cuore totalmente preso da Gesù, un cuore che sia saldo, un cuore che lo aspetta, un cuore desideroso di stare alla sua presenza. Mettiamolo in preghiera, perché nel momento in cui ci dovessimo accostare alla parola, il nostro cuore non è un cuore che è in aspettativa di stare alla presenza del Signore. Allora la nostra meditazione sarà una meditazione incompleta, una meditazione insipida, una meditazione carente, mancante sotto tutti i punti di vista. Il Signore non avrà la libertà di poter parlare ai nostri cuori. Perciò ci vuole umiliare per metterci alla prova, perché nel deserto c'è la prova. Nel deserto il Signore ci vuole portare per vedere se nel deserto il nostro cuore è totalmente, compiutamente preso da Lui. Cosa facevano Paolo e Sila in prigione? Cantavano, dei cuori che cantano in prigione, dei cuori che cantano in prigione, dei cuori che cantano nella sofferenza, dei cuori che cantano nella prova, dei cuori che cantano nell'umiliazione di questo mondo, dei cuori che cantano e che lodano, dei cuori innamorati nella prova e nella sofferenza. Questo è il piano di Gesù per l'uomo. Dalla Genesi all'Apocalisse, questo è il piano di Gesù per l'uomo. Pensiamo ai discepoli, poi divenuti apostoli, i percorsi che hanno fatto. È scritto nella parola, se hanno fatto questo a me, Gesù disse, a maggior ragione, cosa faranno a voi? Siamo figli di Gesù. E il nostro percorso è quello di repliche del Cristo. Questo il Signore vuole, per umiliarci. Deuteronomio 8,2, per metterci alla prova, per sapere ciò che c'è nel nostro cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Possiamo forse osservare i suoi comandamenti se non siamo completamente abbandonati e completamente innamorati di Lui? Quel lungo viaggio nel deserto era secondo gli scopi di Dio per il bene del popolo e la sua correzione era quella di un padre verso il figliuolo che ama, sui figli che ama. Leggiamo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 6, versetti da 31 a 35. Giovanni 6, 31, 35. I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto. Egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Allora Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Essi allora gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. E Gesù disse loro: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete. Amen. Gesù è il pane della vita. Ma come possiamo accostarci a Gesù se non siamo completamente abbandonati nelle sue braccia, completamente innamorati, con lo sguardo completamente volto a Lui? Nella parola è scritto nel Vangelo di Matteo: cercate prima il regno di Dio e ogni cosa vi sarà sopraggiunta. Cercate prima il regno di Dio, cercate Gesù. Chiedetegli, se siete mancanti in qualcosa, nella parola è scritto, chiedete a Gesù che dona. E dona, Gesù ama donare un cuore innamorato, ama donare un cuore che lo aspetta, un cuore saldo, un cuore desideroso di stare alla sua presenza, un cuore umile che si pieghi a Lui con timore e tremore davanti a Lui, alla sua presenza. Gesù disse: Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete. In Ebrei al capitolo 12, versetti 5 e 6 è scritto: Figlio mio, lo leggo soltanto io, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. La correzione del Signore, la sua correzione. Cerchiamo il volto del Signore, stiamo alla sua presenza e chiediamo al Signore, perché tante volte io riflettevo, era una riflessione che facevo per me, quante volte andiamo alla presenza del Signore, confessiamo il nostro peccato, la nostra miseria e consideriamo solo i peccati capillari, considero, lo dico per me, solo i peccati, quelli più visibili, ma il peccato più grande avviene nel momento in cui il nostro cuore non è un cuore completamente abbandonato e completamente innamorato di Gesù. Il Signore Gesù desidera dei cuori innamorati. Se siamo concentrati su questo mondo, su questa terra, e se guardiamo alle situazioni di questa terra, come potrà il nostro cuore essere un cuore completamente abbandonato e completamente innamorato di Gesù? Nella parola, nell'Epistola ai Filippesi, è scritto: rallegratevi. Da capo dico: rallegratevi. Un cuore che si rallegra è un cuore innamorato. Non c'è allegrezza senza amore. Sarà solo finzione. La vera allegrezza è quella che dona Gesù ai suoi figli amati, ai figliuoli innamorati. Rileggiamo attentamente in Deuteronomio 8 cosa il Signore ha preparato per noi, dal versetto 7 al versetto 10, rileggiamolo, perché le promesse di Gesù sono meravigliose, i suoi doni sono meravigliosi. Noi non riusciremo mai a comprendere quanto grande e meravigliosa Quanto grande e meraviglioso è Gesù per noi. Rileggiamo i doni che Lui ha in mente per noi. Deuteronomio 8, dal 7 al 10. Perché l'Eterno, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese, un paese di corsi d'acqua, di fonti e di sorgenti che sgorgano dalle valli e dai monti, un paese di frumento e di orzo, di viti, di fichi e di melograni, un paese di ulivi, da olio e di miele, un paese dove mangerai pane a volontà, dove non ti mancherà nulla, un paese dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il rame. Mangerai dunque, ti sazierai e benedirai l'Eterno, il tuo Dio, a motivo del buon paese che ti ha dato. Consideriamo cosa il Signore ha in serbo per noi. E il Signore Gesù vuole farci provare la sua pace già qui su questa terra. Nel mondo ci saranno solo tribolazioni, ma appartati a Lui, alla sua presenza, con lo sguardo completamente abbandonato a Lui, con gli occhi fissi su di Lui, come figli innamorati, abbandonati all'amore di Gesù, il Signore ci donerà tutto questo già qui su questa terra. Un paese dove mangerai il pane a volontà, dove non ti mancherà nulla, alla presenza di Gesù, alla sua presenza. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Certamente siamo chiamati ad evangelizzare, a portare la parola, ma con Gesù in noi, col suo sguardo, siamo il sale della terra, la luce del mondo. Il sale della terra, la luce del mondo, li ha chi è completamente abbandonato di Gesù, il sapore di Gesù, lo sguardo di Gesù, Gesù in noi, speranza di gloria, un cuore abbandonato a Gesù, un cuore ripieno del suo amore. Fratelli, io ho preso queste esortazioni che mi hanno umiliato perché riconosco davanti al Signore di avere lo sguardo fisso su questa terra. Il Signore, proprio la parola che ha messo nel mio cuore è proprio lascia perdere questo mondo. Stai qui con me, la mia presenza. Io sono con te e sono per te. E voglio che tu stia qui con me. Voglio cenare con te. Voglio mangiare con te. Perché io ti dono un paese dove c'è pane a volontà. Io ti dono la mia pace e la mia gioia. Che meraviglia, domenica il nostro fratello per cui abbiamo pregato, Pietro Fiore, una stretta di mano forte, una stritolata di mano. Meraviglia, che meraviglia. La pace del Signore, la gioia del Signore e la sua forza. La sua forza, la forza di Gesù. Possiamo essere nella sofferenza più atroce, il nostro fratello ne è una testimonianza per noi, per riempirci proprio di gioia, questa testimonianza meravigliosa. Possiamo essere nella prova, nella sofferenza, ma Gesù è la nostra gioia, è la nostra pace, la nostra forza. Guardati bene, Deuteronomio 8, 11, dal dimenticare l'Eterno, il tuo Dio. In questo capitolo, ogni versetto, ricordati il tuo Dio. È nostro, Gesù è per noi. Ricordati il tuo Dio, non un Dio a caso, il tuo, è per te. Questa parola è per te. E ognuno di noi può dire per me. Il tuo Dio, giungendo a non osservare i suoi comandamenti, i suoi decreti, i suoi statuti che oggi vi do. Il cammino del credente non è di questa terra. Alziamo gli occhi al cielo e contempliamo la nostra vera patria. C'è quel canto, amo tanto pensare alla patria. Cantiamo spesso. Consideriamo la patria che Gesù ha preparato per noi. Cosa il Signore ha preparato? È lì, già pronta per noi. Il maligno cercherà sempre di attaccarci. I suoi mezzi li conosciamo. Li conosciamo. Cercherà sempre di abbassare i nostri sguardi invece di tenere lo sguardo fisso al cielo, il maligno cercherà di piegare il collo e di farci guardare alla terra. La terra è quello che è, la conosciamo. Violenza, odio, malvagità, malizia, parole sconvenienti, omicidi, ruberie, furti. La terra è questa. Ma il Signore ha in serbo per noi molto di più. Già qui su questa terra, per i cuori innamorati di Gesù, per i cuori innamorati di ciò che Gesù è per noi. Gesù desidera figli innamorati, abbandonati a Lui. Abbandoniamoci alla Sua parola come figli innamorati. A questo punto non ci interesserà niente. Se il vicino di sopra alza il volume dello stereo e se sbatte ci disturba, non lo sentiremo. Il condomine, il vicino ha parcheggiato la macchina troppo vicino alla nostra che non riusciamo a entrare nella portiera e ci infastidisce tutte le volte. Non esisterà più. Il collega di lavoro usa solo parole piene di malizia, odio, cattiverie, angherie varie, c'è un vocabolario pieno di storture, di brutture, ma non ci interessano. Non ci interesseranno più, ci interesserà solo Gesù, solo Gesù. E vedremo in quelle storture l'opera di Gesù nella nostra vita. Vedremo quell'opera, vedremo la distanza che c'è tra il mondo e Gesù. Teniamo lo sguardo fisso su Gesù e anche le angherie peggiori saranno per noi motivo di gioia. Motivo di gioia per ciò che Gesù è per noi. Consideriamo cosa Gesù è per noi. Il cuore che non dimentica, il cuore disciplinato, che osserva i suoi comandamenti, è prima di tutto un cuore innamorato. Un cuore che non dimentica, un cuore disciplinato e che osserva i suoi comandamenti, è prima di tutto un cuore innamorato. Possiamo forse, pensiamo alla doppiezza, io riflettevo sui miei peccati, sulla mia miseria, sul mio personale peccato, su tante storture, tante cose che non vanno nella mia vita e per la grazia del Signore riflettevo che dietro a tutto ciò si cela un cuore non innamorato perché ho amato qualcos'altro, magari ho amato l'uomo, ho amato far piacere alle persone di questo mondo, a colleghi di lavoro, clienti, persone di questo mondo. eri innamorato di qualcos'altro nel momento in cui c'è doppiezza nel nostro cuore, è perché amiamo il Signore e insieme al Signore amiamo anche qualcos'altro. La doppiezza è proprio lì, in un cuore diviso. E allora lì si annida il peccato, nell'amore per qualcos'altro che non è Gesù. Nell'amore per qualcos'altro che non è Gesù, ma un cuore completamente innamorato, un cuore completamente abbandonato a Gesù, questo sconfigge ogni peccato, perché a questo punto vedremo solo Gesù. Ci sarà solo Gesù di importante nella nostra vita, il resto non sarà importante. Un cuore innamorato è lo strumento che abbatte ogni barriera, che abbatte ogni peccato, e a quel punto andremo alla presenza del Signore in confessione, ma una confessione gioiosa. Signore, non ti ho amato come tu volevi che io ti amassi. Amavo te e poi ho amato in quel momento lì qualcos'altro. Ho amato il mio lavoro, ho amato un qualche dono che tu mi hai dato e non ero interamente preso dall'amore per te. Il motore dell'ubbidienza, il motore della disciplina, il motore della correzione, ogni aspetto di Dio è perfetto nel suo amore. Se gli israeliti, nel momento in cui erano nel deserto, raccoglievano quella manna che dopo si sono messi ad elaborare, avrebbero mai elaborato quella manna se il loro sguardo era completamente e compiutamente abbandonato all'Iddio Altissimo? Se i loro occhi erano solo per Gesù, non avrebbero neanche guardato, raccoglievano, mangiavano, ma continuavano a rimanere in perfetta contemplazione dell'Iddio Altissimo. E a quel punto non ci interessa neanche cosa mangiamo. Non ci interessa il pane di questa terra, ci interessa solo Gesù, un cuore abbandonato, innamorato di Gesù. Prima di accostarci alla parola, cerchiamo e chiediamo al Signore un cuore innamorato, perché un cuore innamorato guarderà ad ogni singola parola come una parola d'amore per noi. Ogni articolo, ogni avverbio, ogni aggettivo, ogni versetto, ogni passo sarà un passo di amore per noi. Riconosceremmo in questa parola potente una parola d'amore per noi. Non possiamo amare la disciplina di Dio se prima non siamo completamente abbandonati all'amore per Lui e in Lui soltanto. Il problema è che non sciogliamo. Amiamo Gesù e amiamo anche qualcos'altro. Nella parola è scritto tutto ciò che non verrà sciolto su questa terra, non ricordo bene, comunque è scritto che verrà sciolto su questa terra, rimarrà legato anche nel cielo. Mi sembra Vangelo di Matteo. Se non sciogliamo tutto ciò che il Signore ci chiama a sciogliere su questa terra, questo rimarrà legato anche nel cielo, è scritto nella parola. Non abbandoniamo completamente ciò che deve essere abbandonato. Un cuore che lo cerca, un cuore che lo aspetta, un cuore che lo ama, un cuore che si umilia, un cuore ripieno di timore e tremore per Lui, un cuore vicino a Gesù, un cuore stretto a Gesù. Sono tutte caratteristiche di un cuore completamente innamorato e abbandonato a Gesù. L'opera del maligno, se ci pensiamo, è sempre volta a spegnere l'amore per Gesù. Pensiamo al libro di Giobbe, pensiamo al caro Giobbe. Quando il maligno è andato alla presenza del Signore e ha fatto quello che ha fatto, ha tentato l'Iddio e poi Giobbe ha intrapreso il percorso che conosciamo tutti, il maligno cercava di separare Giobbe dal suo amore per Gesù e si è servito anche della moglie. Lascia stare Dio e muori. Separati dal tuo amore. Giobbe era innamorato di Gesù, dell'Iddio Altissimo. Lo scopo del maligno era di spegnere l'amore di Giobbe, spegnere quel cuore innamorato. Il maligno cercherà in tutti i modi di rattristarci nel contesto terreno, cercando di separarci dall'amore di Gesù. Questo è lo strumento base del maligno, gira a guisa di leone ruggente, cercando di rattristarci e di intristirci. Un credente triste è un credente spento, un credente triste è un credente che ha perso la gioia, che ha perso l'amore. Questa è l'opera del maligno principale, lo vediamo bene nel libro di Giobbe. Cosa rappresenta l'opera del maligno? Cerca di rattristarci, di col male, con le malattie, con ogni forma di aggressione. Il maligno cercherà di renderci credenti tristi. Allontaniamo da noi la tristezza con l'amore verso Gesù. Chiediamolo in preghiera. Siamo tristi? Abbiamo qualcosa che ci rattrista? Mettiamolo in preghiera a Gesù, al Signore. Signore, c'è questa cosa che mi rattrista, rendimi la gioia della tua salvezza, rendimi il tuo amore, perché un cuore che non è innamorato è il peccato più grave, un cuore non innamorato, un cuore triste. Forse anche per il contesto, per motivi vari, magari non così chiari, ma il Signore desidera un cuore innamorato. Un cuore che non è innamorato, portiamolo davanti al Signore come grave peccato, perché Dio è amore, l'amore è Gesù. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo amore, il suo unigenito figliuolo, il suo figlio in cui si è compiaciuto. La fede senza l'amore è morta. Il Signore ci mette alla prova per conoscere cosa c'è nel nostro cuore. Cosa c'è nel nostro cuore? Fermiamoci. Prima di ogni cosa chiediamo un cuore innamorato, un cuore alla ricerca del nostro amato Gesù. Un cuore innamorato. Un cuore innamorato è un cuore gioioso. Un cuore innamorato è un cuore felice, è un cuore gioioso. Un cuore innamorato non guarda la terra. Pensiamo a Marta e Maria, conosciamo tutti quel passo meraviglioso. Maria era innamorata, non parla, non dice niente. Non c'è nessuna affermazione in quel passo del Vangelo. Maria non dice niente, Maria è innamorata, non ha bisogno di parlare. È innamorata? Innamorata di Gesù. Marta guarda la terra, c'è il problema qui, non va, il pranzo non funziona, non, ho bisogno di aiuto, non funziona. Qua. Un cuore innamorato non ha bisogno, è innamorato. Maria aveva un cuore innamorato. Un cuore innamorato non guarda la terra, un cuore innamorato guarda Gesù. Il cuore innamorato rimane con lo sguardo, poi magari dietro avviene un terremoto del 9° grado, crolla, magari si apre un crepaccio anche nel terreno. Cosa succede? Una mosca? Io sono innamorato. Un cuore innamorato riceverà le parole di Gesù. Cosa è scritto nella parola? Nel momento in cui vi trascineranno nelle sinagoghe per giudicarvi, non meditate cosa dovrete dire, vi dirò io al momento opportuno cosa dovrete dire. Ma il Signore parlerà al cuore innamorato. A quel punto parlerà Gesù e noi diremo quello che Lui vuole che noi diciamo, perché avremo un canale, un'autostrada aperta verso di Lui, di un cuore completamente spalancato al suo amore. La confessione perfetta è solo quella di un cuore innamorato di Gesù, altrimenti rimane un cuore doppio. Un cuore non innamorato è un cuore doppio per definizione, perché oltre all'amore per Gesù c'è anche l'amore per qualcos'altro, quindi lì avviene la doppiezza, la dicotomia. Perché non c'è un amore perfetto. Ripeto, fratelli, sono considerazioni che ho fatto per me, che il Signore ha messo nel mio cuore per me, e sono riflessioni che mi hanno fatto veramente andare sulle ginocchia del cuore, perché mi hanno proprio fatto vedere come il mio cuore non è abbandonato a Gesù, al suo amore, e per quante cose batte il mio cuore che non sono Gesù. Lì c'è la doppiezza. Il rapporto con Gesù è un rapporto d'amore. Ci sprecano esempi, pensiamo un cuore innamorato per un amore per un uomo, di un uomo per la propria moglie, per la propria amata. È un cuore totalmente preso, abbandonato. Il rapporto con Gesù è un rapporto d'amore. Davide nella sofferenza manifesta un cuore innamorato. Maria aveva un cuore volto a Gesù, completamente abbandonato a Lui. L'amore per Gesù è l'arma perfetta per odiare il peccato. Se ameremo Lui e Lui soltanto, odieremo il peccato e il maligno si allontanerà da noi. Sono innamorato di Gesù, per te non c'è spazio, non ho altri amori, altri interessi. Sono innamorato di Gesù, non mi interessa, non so, quel bel paio di scarpe piuttosto che quel bel maglione o quella bella macchina o quello che questo, le miserie che questo mondo ha da offrire, che sono solo miseria. In Prima Giovanni, al capitolo 3, versetto 18, è scritto: figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Sempre in Prima Giovanni, al capitolo 4, leggo soltanto io, al versetti 8 e 9, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di lui. I frutti dell'amore sono l'allegrezza, gioia, pace. Allegrezza. Mi veniva in mente in questo momento, domenica, abbiamo un compito, quando andremo in centro. Il Signore ci chiama ad andare a portare la sua parola con dei volti raggianti, ripieni di gioia e d'allegrezza. Abbiamo un'opportunità meravigliosa. Adesso viviamo proprio in un'epoca piena di storture, tra pandemie, guerre e pestilenze, e c'è un campionario meraviglioso di terremoti, poi fioccano veramente omicidi, di tutto e di più, abbandoni. Prima il fratello citava questi bambini abbandonati negli ospedali, quindi tendenzialmente la gente è talmente tanto rattristata dalle vicende di questo mondo, c'è una tristezza generale, che è lì la luce del mondo, il sale della terra. Un piccolo manipolo sotto la ghirlandina, al centro della città, proprio nel punto più centrale, in mezzo a tutti, dei volti raggianti, ripieni della luce di Dio. Non c'è guerra, non c'è terremoto, non c'è niente, c'è Gesù. Tanto sappiamo la fine che farà questa terra, verrà arsa col fuoco, con tutto ciò che contiene, quindi il destino è chiaro. Poi il Signore certamente ci chiama anche a camminare nelle sue opere, quindi a camminare nelle opere che Lui ha prestabilito, e quindi ci chiama a pregare, a parlare, a intercedere anche per chi è nella sofferenza, secondo la sua volontà e secondo le opere che Lui ha precedentemente stabilito e assegnato a noi. Ma il peccato più grande è il peccato di chi non è del cuore, che non è innamorato, che non è completamente abbandonato a Gesù. In Filippesi, lo dicevamo prima, al capitolo 4, versetto 4, è scritto: rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Un cuore allegro è un cuore innamorato. Un cuore allegro, un cuore appartato con Gesù. Non c'è vittoria sul peccato senza l'amore di Gesù. L'amore di Gesù. Romani capitolo 8, versetto 35, leggiamolo, un versetto, una promessa meravigliosa che il Signore ci ha dato. Romani 8. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? O la distretta? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Versetto 36. Come sta scritto: per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Leggiamo anche in Prima Corinzi, capitolo 15, capitolo meraviglioso, versetto dal 55, sarebbe da leggere tutto questo capitolo 15, ma per questioni di tempo leggiamo solo versetti da 55 a 58, dove è scritto: o morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Amen. E possiamo aggiungere: il nostro amato. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Il nostro innamorato Gesù. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Il nostro innamorato, il nostro amato Gesù. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo, il nostro amato, il nostro Salvatore, il nostro tutto. Il Signor nostro Gesù Cristo, il nostro tutto. L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine di ogni cosa, il mezzo tramite il quale è stato fatto l'universo. Il mezzo, la potenza, l'emblema della sua essenza. Gesù, il nostro amato, il nostro Signore Gesù Cristo. Stiamo alla sua presenza, contempliamolo, rimiriamolo, il nostro amato, il nostro innamorato. A quel punto, terremoto? Oh, io ho Gesù. Stiamo alla sua presenza, stiamo con Gesù. A quel punto non avremo più paura, il Signore ci darà pace. Ci darà gioia anche nel trambusto di questi tempi malvagi. A quel punto saremo gioiosi, nulla potrà scalfire la gioia e l'amore di Gesù, che dona, perché è un dono. La sua gioia, il suo amore sono preparati per noi, sono doni per noi. La sua gioia, il suo amore, la sua allegrezza sono i suoi doni per noi, del nostro amato Gesù. Amen.
Amen.